Doppio Clic, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Doppio Clic con Marco Schiaffino. Come al solito in diretta dallo studio 3 di Milano per vedere cosa succede nel mondo di internet e delle nuove tecnologie in questo mercoledì. Via con i contatti per la trasmissione, doppioclic@radiopopolare.it. Per spunti, suggerimenti e consigli, invece il 331-6214013 per inviare WhatsApp, SMS o Telegram nel corso di questa trasmissione, oppure l'indirizzo di posta elettronica diretta@popolarenetwork.it se preferite utilizzare l'email. Ma andiamo a vedere che sta succedendo nel mondo di internet, in particolare in quello dei social network. Allora, partiamo con lo psicodramma di TikTok che sta proseguendo mentre si attendono le decisioni della Corte Suprema statunitense, a cui ByteDance, la società proprietaria del social network, ha fatto ricorso per bloccare il TikTok Deadline Act, cioè quella legge approvata dal governo statunitense che dovrebbe imporre il 19 di gennaio sostanzialmente la chiusura del social network. Cominciano ad arrivare anche delle altre proposte da parte in particolare dei senatori statunitensi. È il caso di Edward J. Markey, senatore democratico del Massachusetts, che ha proposto una legge che si chiama Extend the TikTok Deadline Act. In pratica vorrebbe concedere a ByteDance altri 270 giorni di tempo per vendere TikTok. Nel frattempo si susseguono voci che vedrebbero Elon Musk come possibile acquirente di TikTok, ma ormai Elon Musk lo si tira fuori un po' per qualsiasi cosa, sembra un po' come lo Yeti, salta fuori in qualsiasi cosa. Però è divertente andare a vedere le dichiarazioni del senatore Markey, perché fa capire come vedono i social network ormai nel Senato degli Stati Uniti. Quoto: TikTok ha i suoi problemi. Come ogni piattaforma di social media, TikTok rappresenta un serio rischio per la privacy e la salute mentale dei nostri giovani. Beh, non male, questo è il clima che c'è intorno ai social network per quanto riguarda le istituzioni. Ma per quanto riguarda invece gli utenti, le cose forse vanno anche peggio. Allora, la notizia l'ho pescata su Wired, che ha colto un fenomeno abbastanza interessante. In pratica ci sono tanti utenti che stanno migrando su, e adesso qua sbaglierò sicuramente, Xiaohongshu. Xiaohongshu, che letteralmente significa libretto rosso, e questa già è abbastanza divertente il fatto che tanti utenti statunitensi migrino su un social network che si chiama Libretto Rosso, è diventata l'applicazione più scaricata nell'App Store statunitense di Apple. In seconda posizione c'è Lemonade, e ne abbiamo parlato su queste frequenze, che in realtà è un social network collegato strettamente a ByteDance. La cosa divertente è che Red Note, come viene chiamato dagli utenti anglosassoni, Xiaohongshu, in realtà non è proprio così comodo da utilizzare. Allora, è abbastanza simile a Instagram, diciamo che è un mix fra Instagram e TikTok. Sembra che sia diventato il social network preferito dai cosiddetti rifugiati di TikTok, cioè chi sta abbandonando social network in ottica della chiusura, ma lo fanno come una forma di rivalsa o di dispetto nei confronti del governo statunitense, cioè andare su un altro social network cinese. La cosa strana, dicevo, è che non è così comodo, visto e considerato che tutto il sistema di controllo è in cinese e quindi bisogna utilizzare dei sistemi di traduzione per riuscirsi a orientare anche nell'interfaccia. Tutto questo si interseca, si incastra con altri fenomeni, che sono quello sostanzialmente del desiderio di rivalsa, ancora una volta, non solo nei confronti del governo degli Stati Uniti, ma anche di Elon Musk, che dopo il suo schieramento a favore di Donald Trump ha visto un'emorragia di utenti dal suo X, ma adesso anche di Mark Zuckerberg, che dopo la sua svolta, anche questa in favore di Elon Musk, si ritrova ad avere persone che non vogliono più saperne nulla di quello che sta facendo con Facebook, Instagram, e prima o poi qualcuno si porrà anche il problema di WhatsApp. Da questo punto di vista è abbastanza indicativo, è abbastanza indicativa la dichiarazione di un utente proprio su Red Note, che ha postato un video dicendo: preferirei continuare a guardare una lingua che non riesco a capire piuttosto che usare una piattaforma di social media di proprietà di Mark Zuckerberg. Beh, le cose vanno benino, eh? Allora, cambiamo completamente argomento per parlare invece di una notizia che ha solleticato la curiosità di molti nerd appassionatissimi di computer, e mi rendo conto che forse il mondo consumer è un po' meno interessato, però stiamo parlando di Project Digits. Che cos'è? È un prodotto di Nvidia, produttore di processori grafici, ma diventato potentissimo negli ultimi mesi grazie al fatto che i suoi processori in realtà vengono utilizzati per sviluppare l'intelligenza artificiale. Allora, si tratta di un computer desktop, anche se mi fa un po' ridere chiamarlo così, perché è un computer desktop minuscolo, ha più o meno le dimensioni di un Mac Mini, quindi un barattolino. La cosa impressionante sono le caratteristiche tecniche di questo computer, perché allora intanto ha un hard disk SSD, quindi allo stato solido, da 4 terabyte, quindi 4000 gigabyte. Inoltre, oltre ad avere 128 giga di RAM, è equipaggiato col super chip di Nvidia GB10, che contiene un processore grafico Blackwell che ha una potenza di un petaflop. Allora, so che non tutti sono abbastanza impallinati da avere l'idea cosa sia un petaflop. Considerate che fino al 2010 di computer che riuscissero a superare il petaflop ce n'erano pochi, e stiamo parlando dei super computer, quelli fatti da IBM, quelli grossi come degli armadi. Ora, con una semplice scatoletta, mettiamola così, si può avere a disposizione tutta questa potenza. Naturalmente il tutto è fatto in un'ottica di sviluppo dell'intelligenza artificiale. Questo computer è pensato per gli sviluppatori che lavorano con l'AI. Monta un sistema operativo basato su Linux, ottimizzato per sfruttare al massimo i processori, e secondo quanto dicono dalle parti di Nvidia permetterebbe di sviluppare modelli di intelligenza artificiale con 200 miliardi di parametri all'interno del computer, cioè lì dentro, senza dover usare data center, senza dover usare il cloud, senza dover spendere migliaia di euro per affittare dei server spaventosi. Ecco, però sul costo forse c'è ancora da lavorare, perché dovrebbe costare la bellezza di $3000, quindi non proprio poco. Si tratterà molto probabilmente di un prodotto di nicchia per chi vuole fare sviluppo software con l'intelligenza artificiale. Siamo al giro di boa di questa trasmissione quotidiana, ma affronto ancora una notizia abbastanza interessante, forse semplicemente buffa, ma che mi dà lo spunto per il brano di oggi. Continuano le segnalazioni degli utenti di iPhone con dei problemi con le sveglie. Cioè, in pratica, sembra che molti modelli di iPhone cannino completamente l'ora della sveglia. Ci sono forum nel quale è stato denunciato il fatto che l'iPhone non ha fatto suonare la sveglia all'orario giusto, ma anche 2 ore dopo, il che può essere un problema grosso. E naturalmente Samsung, che è un rivale storico di Apple, ha immediatamente cominciato a sfottere mandando dei video dicendo: state tranquilli, le nostre sveglie funzionano. E questa notizia un po' buffa, perché la sveglia forse è la cosa meno complicata che c'è all'interno di un iPhone, mi collega al brano di oggi, perché negli anni 90 io ero molto contento di avere finalmente un impianto stereo che aveva la sveglia e permetteva non solo di usare la radio sveglia, ma di usare anche il CD. L'unico problema è che bisognava ascoltare per forza, usare come sveglia per forza il primo brano del CD, non c'era la possibilità di impostarlo in maniera diversa. In quel periodo ero impallinato con gli Scancanensi, come sono ancora adesso, e quindi la mia sveglia per anni è stata questa. E concordo con i tanti commenti che sono arrivati, tipo: più che una sveglia un elettroshock, o beh, difficile tenere il sonno. Sì, effettivamente funzionava molto bene come sveglia, credo di non aver mai lisciato un appuntamento. E saluto anche Anna che mi dice: questo ci aiuta a capirti. Va bene. Elia invece commenta la notizia del computer di Nvidia dicendo: $3,000 alla fine sono due iPhone nuovi. Sì, effettivamente sì, però ormai siamo abituati a avere PC da 700-800 euro, bah, $3,000. Diciamo che li spendi proprio se ti servono. E a proposito di cose per cui dovresti spendere proprio se ti servono, andiamo a vedere cos'altro ho selezionato dal CES di Las Vegas di quest'anno, perché sono uscite un po' di cose buffe, questa è una. Allora, si chiama Sweep It, ed è una roba strana, ha letteralmente invaso tutti i siti di news sulle tecnologie. Si tratta di un sistema composto di più parti e che permette in buona sostanza di avere sempre la batteria dello smartphone carica. Prima parte, un case, quindi una custodia del telefono, che al suo interno ha una batteria aggiuntiva, che praticamente si collega a quella esistente dello smartphone e utilizza un'app per ottimizzare la carica della batteria. Secondo quanto dicono gli sviluppatori di Sweep It, questo permetterebbe di triplicare l'autonomia del telefono. Naturalmente, con questa custodia il telefono è un po' più grossino e anche un po' più pesantino. Però la parte che ha accolto e cominciato a far fantasticare le persone è un'altra, perché oltre alla custodia c'è anche quello che da un punto di vista estetico possiamo definire una specie di tostapane, ha più o meno le dimensioni di un tostapane, un oggettone che ci si potrebbe mettere in casa e che permette in buona sostanza, loro la mettono così, ricaricare il telefono in 2 secondi. In realtà cosa succede? Questa specie di cubotto che si mette in casa ha una fessura in cui si infila il telefono in parte e premendo un pulsante il cubotto sostituisce la batteria all'interno della custodia scarica con una carica e mette sotto carica quella appena rimossa. Allora, bello, sì, intrigante forse, però costa $450 e quello che viene da pensare a me che forse se avessero messo la possibilità di aprire la custodia e cambiare la batteria mettendone un'altra carica, si otteneva lo stesso risultato senza spendere $450. Francamente non vedo un grande futuro per Sweep It. E torniamo invece agli affari di casa nostra, perché è un po' di giorni che stiamo trattando del tema connettività, connessioni, non c'è la fibra, oh mio Dio, abbiamo bisogno di Elon Musk. C'è il famoso progetto di sperimentazione in Lombardia per utilizzare Starlink, il sistema satellitare di Elon Musk, per raggiungere le zone meno raggiungibili, mettiamolo così, le aree remote vengono chiamate in gergo della Lombardia. E proprio in questo momento, quando è partito il bando per questo progetto, al quale potrebbe partecipare non solo Starlink ma chiunque abbia la disponibilità di una rete satellitare, questo è il momento in cui TIM litiga con Eutelsat Communications. Allora, TIM è uno degli operatori italiani che fornisce connessione internet satellitare, però lo fa attraverso la costellazione di satelliti di Eutelsat, che è una società francese. È uscito un comunicato in cui si dice in buona sostanza che a partire dal 19 gennaio 2025, tra l'altro la stessa data in cui dovrebbe chiudere TikTok, 19 gennaio piace un po' a tutti, il servizio di connettività di TIM basato sui satelliti verrà sospeso. Insomma, giusto in tempo per perdersi la possibilità di concorrere con Starlink di Elon Musk. Ma abbandoniamo anche il tema connessione per invece citare una riflessione che è uscita sul Post. Mentre io faccio i conti con un attacco di tosse terribile, riguardante sempre il destino dell'azienda di Mark Zuckerberg, Meta, perché una cosa che viene in mente ogni volta che la si cita e non la si chiama più Facebook è sul perché ha cambiato nome. L'ha fatto nell'ottobre del 2021 e l'ha fatto perché lanciava il metaverso. Ecco, quello che ormai molti fanno notare è che del metaverso si sono perse completamente le tracce. Però è interessante vedere quanto è costato mettere su quel baraccone, perché secondo i dati, dal 2021 a oggi Meta avrebbe investito circa, udite, udite, 46 miliardi di dollari nel progetto del metaverso, progetto che poi è stato sostanzialmente, e sono molto d'accordo con l'autore dell'articolo, è stato spazzato via dall'arrivo dell'intelligenza artificiale, che ha cambiato completamente gli interessi degli investitori ma anche gli interessi degli utenti. Tra l'altro anche tutti i progetti dei visori, quindi Oculus per quanto riguarda Meta, Vision Pro per quanto riguarda Apple, che ha inseguito Meta su questo progetto, hanno ormai come ambito di applicazione esclusivamente quello dei videogiochi. Insomma, l'idea di utilizzarli per fare le riunioni in remoto con i colleghi di ufficio e altre cose sono saltati. L'idea di utilizzarli come sistemi di realtà aumentata, cioè di avere la possibilità di avere informazioni in tempo reale che vengono visualizzate sullo schermo, si scontrano col fatto che si tratta di casconi o occhialoni assolutamente ingombranti, anche abbastanza buffi da indossare, e si scontra anche con la concorrenza dei cosiddetti smart glasses, non soltanto quelli di Meta, che in realtà più che registrare fotografie, registrare video e permetterci di ascoltare un po' di cose non fanno, ma coi tanti modelli che stanno uscendo, e magari di questo ne parliamo domani pomeriggio. Allora, siamo arrivati agli sgoccioli anche di questa puntata. Allora, con la promessa di parlare di smart glasses domani e magari anche della truffa Frankenstein che sta prendendo piede sempre più spesso negli Stati Uniti, Marco Schiaffino vi augura un'ottima serata, vi lascia la programmazione di Radio Popolare e l'appuntamento è per domani, come al solito, dopo il GR delle 17.30. Ciao!